27esima lezione, parte prima del corso su Franz Brentano e la filosofia morale. Nella precedente lezione abbiamo visto i testi di Brentano sull'origine della conoscenza morale per quanto riguarda il meglio, cosa significa il meglio e qual è la definizione che se ne può dare. In questa nuova lezione continuiamo il discorso affrontando le posizioni erronee che Brentano considera erronee, utilizzando appunto il testo già citato, Fondazione e costruzione dell'etica, Grundlegung und Aufbau der Ethik del 1952, in particolare analizzando un filosofo che Brentano tratta in extenso e a cui dedica particolare attenzione. Si tratta di Jeremy Bentham e dell'edonismo. Nell'esaminare le tematiche che stiamo vedendo, cioè l'idea del meglio, in cosa consiste, come è possibile procedere, come riconoscere ciò che è meglio tra molteplici beni, Brentano si sofferma su Bentham e sull'edonismo, dedica particolare attenzione a questi aspetti e alle teorie che si fondano su di esso, cioè sull'edonismo, in particolare alle tesi di Bentham 1748, nato nel 1748, morto nel 1832. Per Brentano ci sono stati filosofi che si sono occupati delle questioni relative ai concetti principali della morale e del bene, della dottrina del bene, che variamente se ne sono occupati, giungendo a posizioni contrastanti. E ci sono stati, come il caso di Bentham, anche posizioni che sono partite dall'idea di utile e di sofferenza per sviluppare sistematicamente questo discorso a tutti i livelli. In particolare, secondo Brentano, questo è il caso di Bentham, che nella sua prima opera di etica, intitolata Introduzione ai principi della morale e della legislazione, ci ha fornito e ci ha lasciato una dettagliata classificazione dei concetti di bene e di male, di ciò che è da considerare bene e di ciò che è co da considerare male. Bentham, secondo Brentano, giunge a determinate conclusioni ed esiti a partire dalle sue analisi della natura umana. È particolarmente importante Bentham perché è uno dei pensatori che Brentano apprezza maggiormente, nonostante le divergenze per quanto riguarda gli esiti, i risultati a cui giunge Bentham. In ogni caso, la classificazione di Bentham, la classificazione dei concetti di bene e di male, di ciò che è bene e di ciò che è male, non contiene altro, secondo Brentano, che casi di piacere e di dolore. In particolare, la sua classificazione si riduce ad essere una tavola che Brentano suddivide in due parti: A, dei piaceri semplici, e cioè dei piaceri dei sensi, gusto, vista, udito, eccetera, piaceri dovuti alla ricchezza, al possesso di una determinata cosa, di un mezzo di piacere e così via, che Brentano riassume ed espone in 14 punti, seguendo la suddivisione appunto fornita dallo stesso Bentham. B, le sofferenze semplici, cioè quindi per Brentano c'è una contrapposizione in Bentham tra piaceri e sofferenze, e Bentham, a partire dalle sue analisi sulla natura umana, appunto, affronta e tematizza questi due ambiti tematici, cioè quello dei piaceri semplici e quello delle sofferenze semplici, suddivise in 12 punti. E in particolare sofferenze dovute a furti, mancanza di un piacere, insoddisfazione, dolori dei sensi, fame, sete, cattivo gusto, caldo eccessivo, sofferenza dovuta a timore, eccetera. Questa classificazione, che da Brentano viene riportata e riassunta nelle linee essenziali, punto per punto, per Brentano è singolare e non solo come perché è un primo tentativo di offrire un elenco sistematico, una tavola delle sofferenze e dei piaceri, ma anche per l'acutezza e l'accuratezza che in essa viene profusa da Bentham, tanto che Brentano considera Bentham come una delle menti filosofiche più importanti, appunto, della modernità. Non da ultimo per la conseguenzialità logica con cui Bentham sviluppa e porta a radicalizzazione le sue idee, persino sul terreno pratico, sul terreno giuridico e legislativo, quindi sul terreno sociale, per quanto riguarda aspetti fondamentali appunto della società, come la comprensione dei delitti della società, dell'economia, eccetera. Per queste ragioni, continua Brentano a pagina 171 del testo Grundlegung und Aufbau der Ethik, edizione del 1952, John Stuart Mill, nella sua autobiografia, dove parla di Bentham, ne giustifica pienamente l'opera, cioè apprezza e giustifica pienamente l'opera di Bentham. Per Bentham, secondo Brentano, la conoscenza delle sofferenze e dei piaceri è il principio fondamentale, l'idea fondamentale da applicare, per intendere tutti i concetti morali e legislativi, giuridici, cioè virtù, innocenza, premio, sistema penale, eccetera. Ogni ragionamento, ogni altro ragionamento si basa Ogni altro ragionamento sul terreno della morale si basa e si deve fondare solo sull'analisi dei piaceri e delle sofferenze che costituiscono in questo modo il fondamento, la pietra angolare dell'edificio etico, dell'intero edificio etico a tutti i livelli. Lo stesso Bentham, secondo Brentano, applica in maniera estensiva questa sua convinzione e la considera il principio su cui costruire il proprio edificio, appunto, etico, il proprio edificio delle dottrine morali, che poi ha avuto, secondo Brentano, notevole sviluppo anche tra gli stessi giuristi, non soltanto per quanto riguarda le dottrine dell'etica in generale, ma appunto sul terreno concreto, sul terreno dell'applicazione concreta. In ogni caso, per Brentano, questo discorso di Bentham, cioè la tavola di Bentham per l'etica e per i giuristi, non è senza una qualche utilità, non è senza vantaggio. C'è da chiedersi però se essa, questa tavola, cioè la costruzione appunto messa in campo da Bentham, ha il significato e l'importanza che gli attribuiva Bentham. In altre parole, si tratta per Brentano di verificare le idee di fondo di Bentham e le analisi psicologiche che egli porta a sostegno delle proprie tesi, del proprio discorso etico. Cioè, questo è il compito appunto che Brentano si prefigge e che intende sviluppare ancora una volta nel testo Grundlegung und Aufbau der Ethik. Fondazione e costruzione dell'etica. L'idea di fondo di Bentham, secondo Brentano, è che ogni piacere sia in se stesso, cioè preso e considerato in sé per sé, qualcosa di buono, un bene, e quindi i concetti di bene e di piacere vengono ad essere identici, sono identici, il bene viene ad essere il piacere. Se avesse ragione Bentham, secondo Brentano, non ci sarebbe altro da fare che solo e semplicemente affermare la convertibilità dei due concetti e applicare la sua tesi, la tesi di Bentham, a tutti gli ambiti del sapere, nella vita pratica e anche nella vita pratica, nell'economia, nella legislazione, nei vari rami appunto della società, nel vario configurarsi della società e anche nella dottrina dello Stato, ad ogni forma di convivenza sociale, nella dottrina dello Stato, nella giurisprudenza, nel governo delle cose in generale, nell'economia, nella vita privata e nella vita pubblica, eccetera, per ottenere lo scopo appunto di Bentham, appunto questo, secondo Brentano, per ottenere dappertutto un buon governo dei popoli e degli individui e quindi realizzare il più possibile questo tipo di società, questo ideale appunto di società. Un chiaro segno della giustezza delle sue posizioni, Bentham lo vede nel fatto, nell'analisi che gli compie e da cui ricava che il piacere viene visto come premio dappertutto, mentre la sofferenza viene intesa come punizione. E allora da questo Bentham appunto ricava un chiaro ed evidente segno della giustezza delle proprie posizioni. Ma quali sono gli effettivi motivi e qual è l'effettiva consistenza appunto teoretica ed etica dei motivi alla base del discorso di Bentham? Si chiede ancora una volta a Brentano. Quali sono le ragioni che sorreggono le posizioni di Bentham e del suo edonismo? Bentham viene classificato come edonista, collocato all'interno delle varie correnti edonistiche. Non si tratta qui, proprio per questo motivo, secondo Brentano, di posizioni nuove. Quelle di Bentham non costituiscono un novum, un qualcosa di nuovo, anche se nessuno prima di Bentham le ha espresse in maniera così dettagliata e così sistematica, non le ha appunto articolate in un sistema come quello di Bentham. Nei tempi moderni, comunque, secondo Brentano, c'è anche da citare Fechner e nel corso della storia del pensiero, soprattutto per quanto riguarda l'antichità, non mancano esempi. Non solo Epicuro, ma anche Aristippo, poi Eudosso, astronomo e allievo di Platone, tutti questi in un modo o nell'altro si sono collocati all'interno di posizioni edonistiche che hanno in un modo o nell'altro espresso. Per quanto riguarda questi aspetti, dice Brentano, cioè per quanto riguarda in particolare l'antichità, e per quanto riguarda soprattutto Aristippo ed Eudosso, ci sono le critiche dello stesso Aristotele. Aristotele, nella sua Etica, e in particolare nell'Etica Nicomachea, pur riconoscendo l'importanza degli aspetti legati al piacere, per quanto riguarda la trattazione delle questioni etiche, nel decimo libro della sua Etica Nicomachea, dedicò al tema del piacere una trattazione dettagliata che per Brentano merita di essere tenuta presente, ripresa in considerazione e utilizzata appunto nei confronti delle posizioni dell'edonismo per vedere in che modo Aristotele trattò la questione e quali furono i punti critici, gli aspetti critici che egli mise in rilievo. Aristotele, nel decimo libro inizia con il parlare di Eudosso e del fatto che per Eudosso il piacere è il bene, e questo è evidente se si tiene presente, scusate, che tutti, cioè ogni essere razionale, ma anche irrazionale, aspirano al piacere. Quindi la tesi di Eudosso è questa, viene riassunta in questo modo e nel fatto riconoscendo che il piacere è il bene e tutti concordano appunto nell'ammettere questo fatto. Non meno evidente diventa il discorso se si nota, dice Aristotele, citato da Brentano, che qui riassume Eudosso, non meno evidente diventa il discorso se si nota che tutti sfuggono dai dispiaceri, dalle sofferenze. Le sofferenze non sono gradite, non sono amate e quindi tutti in un modo o nell'altro fuggono dalle sofferenze. Queste sono le tesi di Eudosso che Brentano e Aristotele, Brentano sulla scia di Aristotele riassume. Ma quali sono i motivi, si chiede Brentano, che fanno sì che sia da rigettare le posizioni degli edonisti antichi e moderni? Quali sono appunto i punti d'appiglio per poter criticare Bentham, per poter criticare anche Eudosso e quindi gli edonisti antichi e poi gli edonisti moderni, tra cui Bentham?